sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per colpa di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salva». E subito le si fermò il flusso del sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Vedi che la folla ti stringe tutto attorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bimba non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò in casa. Prese la mano della fanciulla e le disse: «Talita, cum», che significa: «Fanciulla, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. In questo Vangelo che abbiamo ascoltato, ma anche nella prima lettura, potremmo dire che c'è un'indicazione su quelle che sono le caratteristiche di uno che vuol fare un cammino di fede. Cioè, cosa vuol dire un cammino di fede? Voi sapete che quando si fa un cammino si parte da una meta all'inizio, poi si va avanti e si arriva fino al traguardo. Ebbene, da che cosa parte il cammino della fede? È interessante perché qui ce lo dice. Il cammino della fede parte da un bisogno. Parte da sentire che tu hai bisogno di un altro, che tu non ce la fai. Vedete, molte volte vengono qui dei genitori che mi dicono: «Vorrei che mio figlio facesse un'esperienza di volontariato». Perché, dico io, no? Perché così si sta comportando mica tanto bene e poi non va più in chiesa? Credo che sia l'approccio sbagliato. Perché per andare in chiesa sapete cosa occorre? L'ho capito anch'io, col tempo. occorre che uno capisca che ha bisogno di Dio, che ha bisogno di Dio. Io credo che la mia fede ha avuto una svolta quando in missione ero andato sicuro dei miei, tra virgolette, successi da curato a Loreto. Mi volevano tutti bene, dico, anche in missione andrà così, ehi ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, niente. La dico, allora, cosa succede qua? Mi sono rivolto a lui e lì ho scoperto la fede. La fede non era il fatto che io ero bravo. Non c'è bisogno della fede per essere bravi. La fede è il fatto che tu hai bisogno di qualcuno. Scopri che sei come quella donna che si avvicina da dietro, poverina, perché è 12 anni che sta male, 12 anni che perde sangue, 12 anni che spende soldi, 12 anni che è in mano ai medici e tutti tentano di salvarla, alla fine la peggiorano. E lui cosa fa? Io ho bisogno di te. Eccolo lì. Sapete perché oggi non c'è più la fede? Perché i nostri ragazzi non hanno più bisogno di niente. Non è mica vero che, quante volte ho sentito i genitori che dicevano, non voglio che a mio figlio non manchi niente. Perfetto. Sai cosa succederà? Tuo figlio perderà la fede. Deve aver bisogno. Deve. E non ditegli che è bravo, non è bravo. Nessuno di noi è bravo. Una delle cose antipatiche di oggi è che tu di Brescia e ha appena finito di uccidere moglie e figli, intervistano quelli del condominio e pensare che era una così brava persona, perché le brave persone quando litigano uccidono la moglie e i figli, vero? Vuol dire che non era una brava persona. E vuol dire, detto chiaramente, che nessuno di noi lo è. Nessuno. Che noi abbiamo un profondo, totale bisogno di Dio. Ecco la prima esperienza. La prima esperienza, io sono stato in missione, credetemi, arrivavano giù dei ragazzi, mamma mia, tutti con delle idee straordinarie di fare bene, sapeste che guai hanno combinato? Impara, fa sito, senti il bisogno di essere salvato anche tu come gli altri. Sapete quando ho capito e ho cominciato a essere efficace la mia azione? Quando ho capito che tutte le arrabbiature che questi, prima ancora i boliviani, quello che è, mi facevano prendere, io le facevo prendere, tali e quali, a Dio. E mi stupivo e dicevo, come farà Dio a portare tanta pazienza con me? Ecco la prima esperienza della fede. È l'esperienza di scoprire che tu senza il Padre Eterno non vai da nessuna parte. Che tu hai bisogno di Lui, che tu lo cerchi per quello. Sono troppo bravi oggi, troppo bravi. È un paradosso. Sono talmente bravi che possono fare a meno anche il Padre Eterno. E questo è il disastro. Seconda cosa, non basta aver bisogno, perché c'è tanta gente che ha bisogno, anche stamattina alla messa delle 8 c'era tanta gente che aveva bisogno, quelli a stazione. Sono arrivati alcuni talmente strafatti e talmente ubriachi che abbiamo detto fermati fuori a pregare per oggi, perché se tendete chissà cosa succede. Bisogna fare un'altra cosa. E la seconda cosa sapete qual è? La fede è, bello questo qua, ascoltatemi bene, la fede è contatto. Cosa fa la donna? Non va a dire a Gesù dai prega per me, va là e gli prende il vestito. Se anche solo tocco il suo vestito sarò salva. Sapete perché voi vi salvate? Perché tra poco qua il prete scende e prendete contatto con Dio nella mano. Noi abbiamo bisogno di quel contatto lì, contatto, e non solo con Dio, anche col prossimo. Credetemi, lo so che adesso stanno tirando 20 nuovi, è cambiata la situazione, questi qua non gli piace più nessuno ormai, ma noi abbiamo bisogno anche di loro, e abbiamo bisogno di dargli la mano e abbiamo bisogno di venire a contatto col tuo amico, col tuo vicino, col tuo nemico, col tuo prossimo, con tutti. Il contatto è un contatto con Dio. Ecco perché la Chiesa non si accontenta di dire ascolta la parola di Dio, ma prende la parola, la fa diventare pane, te la mette nelle mani, il pane, e ti obbliga a mangiarlo. Più contatto di così? La salvezza viene dal contatto. C'è da fare in modo che il mio corpo tocchi il tuo, la mia mano tocchi la tua, la mia vita sfiori la tua. Solo se c'è questo contatto profondo con Dio, col prossimo, inizia la fede. Altrimenti non c'è niente, c'è fanatismo, c'è quello che volete. Sono pericolosi quelli che dicono di non voler avere contatti con nessuno, dai jihadisti agli integralisti cristiani, perché loro sono così perfetti che se danno la mano a qualcuno si contaminano. Il contatto. Ecco perché ci fanno venire in chiesa. No, ma io preferisco avere un mio rapporto personale con Dio. No, il contatto, ti siedi vicino alla persona e al momento della pace gli dai. Poi ti volti indietro e scopri che c'è tua cognata che le intanche te parla più. E cosa fai? Gli do la mano o non gli do la mano? La fede è quella. La terza cosa che ci viene detto in questo stupendo Vangelo, sapete qual è? Quando tu sei partito dal bisogno profondo che hai e quando tu hai stabilito un contatto, la terza cosa scopri con stupore che diventa possibile tutto, che non finisce niente. Gli dicono a Gesù, guarda, lascia stare il maestro perché tanto è morta la bambina. Cosa risponde Gesù? No, non è finito ben niente. Andiamo avanti e andiamo a casa dalla bambina. Non è finito nulla. In altre parole, io vi racconto la mia esperienza, ma credetemi, io non pensavo alla mia età di dover prendere in mano una cosa così difficile, così faticosa, così dura, proprio dura, come è quello di assistere tutta questa gente che c'è qua. E credetemi, bisogna proprio, qualche volta dico non ce la faccio più, basta, cambio, vado in giro, mi dico che mi mandino a Foppolo o a San Simone oppure in qualche sperduta landa, non so, dell'estero, basta, è finita, o vado in convento. Ma dico no, più a ricominciare. Non bisogna mai dire basta. Tutto diventa possibile. È possibile anche ricominciare dopo che un amore sta finendo? Sì. È possibile voler bene a uno che ti ha fatto tribulare, ti ha fatto diventare matto? Sì. È possibile non stancarsi e dopo l'ennesima delusione dire ripartiamo da capo? Sì. è possibile resuscitare la bambina che è morta? Sì. La fede è quello. La fede non cedere mai. Perché Dio ti apre possibilità sconosciute. Ti apre possibilità sconosciute. Ecco perché vi dico, ascoltatemi, io ormai un po' vi conosco. Quando voi venite a fare la comunione, che do la comunione, io dico al Signore, mentre metto la comunione nelle mani, dico, questo qui c'è questo problema, aiutalo. Questo c'è il figlio che lo fa tribulare. Questo con la moglie sta andando così così. Quest'altro ha avuto dei problemi di salute. È possibile? Sì. Tutto. Non c'è niente che finisca. Ma soprattutto il bene non può finire. Non può. Ecco perché si continua ad andare avanti. Ecco perché non si cede mai. Qualcuno dice, ma tu, i miei amici questi qua mi dicono, you are very strong, te è proprio tosto, proprio forse perché aspettano da uno della mia età che sia un po' più remissivo, un po' più calma che intrisse mechile. No, non è questione di essere strong, è questione di credere. E se si crede, tutto si può fare. Tutto. E allora vedete, tre parole ci portiamo a casa oggi. Per favore, non dimenticate. La prima, non sopprimete nei vostri figli il bisogno. Fategli capire che il punto di partenza non è voler aiutare gli altri, ma accettare di essere aiutato. Accettare di essere aiutato, cioè che tu sei bisognoso, e se sei bisognoso cercherai Dio e il prossimo. La seconda cosa, il contatto. La fede è contatto, la fede è dar la mano, la fede è un abbraccio, la fede è un bacio fra due coniugi che magari fanno fatica. La fede è non lasciare nessuno da solo. La fede non è non aver paura di dare una mano a chi è diverso da noi. La fede forse è anche un po' aprire i porti. Chi lo sa? È contatto con Dio e con il prossimo. E la terza cosa? Proprio perché tutto questo avviene. Nulla che tu non possa fare, nulla. E ricordati, io a tanti ho detto, se decidi che una cosa è finita, l'hai deciso tu, ma non è mica vero che la cosa è finita. Nulla finisce se non ciò che abbiamo deciso che deve finire. Ecco perché San Giovanni, con notevole intuito, dice: chi dice all'altro non ti amo più, basta, non voglio più avere niente a che fare con te, ti odio, non ti sopporto, cioè mette l'odio al posto dell'amore. San Giovanni dice una frase molto forte, persino un po' che spaventa, è un omicida, è uno che fa finire, è uno che uccide. Ecco perché la fede è non far finire niente. Tre parole portate a casa: il bisogno, il contatto e l'impossibile che diventa possibile. Credo in un solo Dio.